sincero che non ti inganna. Si sta in bolletta, noi t'aiutiamo, però dammi.
Superiore, quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì, scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
Sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Casino,
paura.
È invivibile comunque.
Trovo di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, è il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
E allora, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15 e 4 minuti primi, questa è la Conta, trasmissione che va in onda dalle frequenze di Radio Onda Rossa tutti i mercoledì dalle 15 alle 16. E oggi infatti è mercoledì 13 di ottobre del 2010. Bene, come purtroppo da finora non abbiamo diciamo saltato una settimana in cui non abbiamo dovuto iniziare questa trasmissione raccontando dei crimini avvenuti nel carcere italiano, cioè i morti di carcere. Questa settimana ne contiamo due, un uomo che si è suicidato e un altro morto per quelle che vengono definite con abbastanza come dire, volgarità, cinismo, morti naturali. Chiaramente in carcere non si muore naturalmente, perché anche la morte per malattia è dovuta alle condizioni in cui si vive al carcere e soprattutto quasi sempre anche alla mancata assistenza, che arriva tardi o non arriva per niente, e comunque alcune patologie vengono particolarmente aggravate in cella, in un carcere dove manca tutto ciò che permette a un organismo umano, diciamo, di combattere eventualmente i propri problemi, le proprie malattie. Manca l'aria, manca il sole, manca l'esposizione al sole, manca il movimento, le relazioni umane, gli affetti, tutto quello che permette a un corpo di cercare di restare sano. Dunque, i morti sono questi. Il suicida è... si chiamava Carmelo, 42 anni, si è suicidato nel carcere di Ravenna. Dunque, era stato arrestato pochissimi giorni fa, il 29 di settembre, quindi 12, è avvenuto nemmeno 2 settimane. Era già stato in carcere, aveva avuto una precedente esperienza carceraria, dalla quale era uscito anche perché aveva fatto il collaboratore di giustizia nel precedente reato, quindi aveva avuto la pena accorciata, però probabilmente questo fatto aveva creato dei problemi in lui. È stato riarrestato appunto a settembre per una rapina e in carcere si è tolto la vita. L'altra persona morta, uccisa dal regime penitenziario, è morto, così dicono, di morte naturale, ma praticamente non era condannato all'ergastolo. Questo secondo morto, non si conoscono le ragioni del decesso, così dicono le agenzie che abbiamo a disposizione. Le prime rilevazioni fanno propendere, dice qui l'agenzia, per un decesso da attribuire a cause naturali. I numeri, che purtroppo sono freddi e brutti, però danno un po' il senso della drammatica situazione che si vive nelle carceri italiane e del soprattutto silenzio spaventoso, cinismo, omertà, non so come chiamarla, di chi non fa nulla, ma nemmeno se ne frega granché di questa mattanza che viene nelle carceri. I numeri sono questi: 135 i morti nelle carceri italiane dall'inizio di questo 2010, è un record. 54 di questi 135 sono suicidati, gli altri morti per, in genere, tutte situazioni da accertare, che poi non si capisce se verranno accertate o meno, a noi non ce lo fanno sapere. È abbastanza chiuso il sistema penitenziario italiano, lo sapete benissimo. La maggior parte è una piccola statistica su questi morti. E i suicidi hanno molto bassi come età, al di sotto dei 40 anni, la media è molto al di sotto dei 40 anni, addirittura 14 di questi 54 suicidi avevano intorno ai 20 anni, tra i 20 e i 29, non avevano concluso il ventennio, cioè da 20 a 29 anni avevano 14, 20 avevano dai 30 ai 39 anni, quindi la fascia è molto giovanile. Poi dal 2000 ad oggi, questi 10 anni, sono 612 i detenuti che si sono tolti la vita nelle carceri italiane. Il totale invece dei morti assomma a 1695.
Down for me, who you wanted to be, so you wanted to be, you want it to be President or me. Who you want it to be? You want it to be? You want it to be President or me? Do you want it to be? Do you want it to be? You want it to be President or me? Do you want it to be?
Allora, passiamo oltre da una brutta notizia, quella delle morti, ad altre brutte notizie. Dunque, che questo paese che abitiamo stia diventando, ormai sia abbastanza avanti in questo percorso, stia diventando un paese razzista, penso che nessuno ne ha più, diciamo, dubbi. E a tal punto razzista che, sentite un po' questa notizia, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, cioè l'organismo, il Dipartimento del Ministero della Giustizia, sapete il Ministero della Giustizia si occupa di molti aspetti, un dipartimento, cioè un settore, una volta si chiamavano sezioni, si occupa del carcere, si chiama Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, DAP in sigla. Bene, quindi che è tutto quello che è quel settore del Ministero della Giustizia che emette circolari, gestisce o coordina l'attività delle guardie penitenziarie, dei detenuti, dei direttori, insomma, tutto il sistema carceri. Siccome la presenza, sapete, in carcere di stranieri è altissima, ormai è arrivata al 40%, quindi queste, in molte regioni, per esempio la Lombardia è superiore alla metà e così via in Emilia, c'è stata recentemente, su pressione di associazioni umanitarie ed anche perché è un principio che hanno tutti i paesi del mondo, il Dipartimento, il DAP ha fatto una circolare, diciamo normale, che in questo paese sembra quasi dignitosa, vabbè, insomma, comunque l'ha fatta, che diceva che non dovrà essere richiesto alcun documento a quelle persone che vanno a fare visita a un detenuto, ovviamente se è straniero, non dovrà essere chiesto nessun documento che comprovi la sua regolarità, perché appunto il diritto al colloquio è un diritto sancito da tutte le leggi e tutti i regolamenti precedenti, quindi un detenuto che sta in carcere a qualunque titolo può essere visitato dai propri familiari, secondo le regole appunto i familiari ascendenti, discendenti e i collaterali possono far visita al detenuto. Non può essere richiesto alcun documento che dimostri la regolare presenza in Italia di questa persona che va a far visita, perché altrimenti diventerebbe un ulteriore controllo, un'ulteriore vessazione. Quindi uno che va a fare una visita a un familiare si deve solo verificare, la guardia che sta all'ufficio colloquio deve solo verificare che quella persona che va a fare il colloquio con quel detenuto o detenuta che è straniera abbia sia appunto un parente, diciamo ascendente e discendente, cioè padre, genitori oppure figli oppure collaterale, fratelli, mogli, mariti e così via, conviventi, quello che prevede la legge. Bene, ma circolare, uno dice, ogni tanto anche in questo paese è avvenuta una circolare dignitosa, minimamente civile, ma che è subito scattata l'ira di Dio. La Lega chiaramente ha fatto una interrogazione parlamentare al Ministro della Giustizia e anche al Ministro degli Interni, quindi sia a Maroni che è loro, è della Lega, sia ad Alfano, dicendo che, leggiamo, l'interrogazione afferma che domani approderà in aula questa legge appunto che permette di non chiedere, non accertare la regolare presenza dello straniero che si reca in carcere a far visita a un familiare detenuto. La medesima circolare, che domani verrà discussa, dice questa interrogazione, precisa che il mancato obbligo della verifica della regolarità dello straniero non esclude però che il pubblico ufficiale o l'incaricato del servizio pubblico, quindi la guardia dell'ufficio colloqui, in qualsiasi modo venga a conoscenza della sussistenza del reato di immigrazione clandestina, non sia tenuto a denunciare tempestivamente il reato all'autorità giudiziaria. Gli interrogati poi continuano, tale previsione non sembra tenere alcun conto il fatto che gli agenti sono comunque gli agenti di polizia penitenziaria, cioè le guardie, i secondini, sono comunque appartenenti alle forze di polizia ed hanno l'obbligo a far rispettare la legge. Ora, con questo meccanismo probabilmente farà sì che nessuno che non ha le carte in regola, non ha il permesso di soggiorno, andrà più a fare visita a un carcerato o che sia a un parente in carcere, e quindi ci sarà una falciglia di colloqui, quindi verrà a mancare anche quel minimo di conforto del colloquio settimanale che hanno i detenuti, in questo caso stranieri, perché la Lega ha detto: ma che scherziamo, non bisogna verificare se sono clandestini oppure no, se non hanno il permesso regolare soggiorno non possono fare il colloquio. Una cosa che non c'è praticamente in nessun paese, siamo all'avanguardia tra il razzismo che si sta sviluppando in questo paese. Allora, ricordate ne cominciamo a parlare, perché allora le agenzie, la stampa, i giornali, le interviste del Ministro della Giustizia e degli altri annessi al problema delle carceri, quando intorno ai primi mesi di quest'anno si era verificato il sovraffollamento, ovviamente il sovraffollamento era molto inferiore a oggi, perché ai primi dell'anno era intorno ai 60-62 mila, però era già un grande sovraffollamento, e allora la pressione, il dibattito c'era, moriva un sacco di gente in carcere. Il ministro disse: va bene, facciamo una piccola, facciamo uscire un po' di gente dal carcere. Chi facciamo uscire? In maniera abbastanza sensata, facciamo uscire quelli che hanno poco da fare, ossia hanno tirato giù un provvedimento che tra l'altro era scritto qualcuno, non l'ha scritto il ministro, l'ha scritto non so se qualche radicale, insomma avevano scritto un mini provvedimento che permetteva a coloro che avevano meno di 12 mesi, cioè meno di un anno ancora come, da scontare come residuo pena, di poter andare agli arresti domiciliari, quindi non in libertà, trasferirsi dal carcere agli arresti domiciliari. Sempre misura detentiva e privativa della libertà, però permetteva, intanto secondo i calcoli che avevano fatto allora, sarebbero usciti 7-8 mila persone, e quindi insomma, si allentava un po' la pressione del sovraffollamento in carcere. Provvedimento che si poteva fare in una settimana, che problema c'è? In fondo chi ha meno di un anno da fare non può essere attribuita a questi la pericolosità sociale, perché intanto tra qualche mese escono, comunque sia escono, e quindi non ha nessun senso. E ci sono state però qualcuno ha messo i bastoni fra le ruote. Chi? Intanto il ministro degli interni Maroni, perché sollecitato da alcuni sindacati della polizia non penitenziaria, della polizia della PS, della Polizia di Stato, hanno detto: vabbè, ma questo è un lavoro che poi tocca a noi andare a verificare se coloro che stanno negli arresti domiciliari ci stanno realmente, quindi sarà un sovraccarico di lavoro per le volanti, quindi per coloro che stanno a casa, per verificare se stanno a casa. Quindi prima botta Maroni ha detto: ma qui c'è, si lamentano eccetera eccetera, dovremmo aumentare gli organici della Polizia di Stato eccetera eccetera. E vabbè, poi vabbè, chiaramente qualcuno, la Lega, ha cominciato a stirare: questa è un'amnistia, addirittura un'amnistia. Qualcuno, cioè, non so di che droghe fanno uso i parlamentari, però sicuramente è roba tosta, perché sparano delle cazzate che sono clamorose. Un'amnistia l'hanno chiamata, che insomma, lo sanno anche i bambini, l'amnistia è un'altra cosa, addirittura un indulto, ma questi non andavano in libertà. L'indulto, l'amnistia, comunque sia, si passa dal carcere in una situazione di libertà. Qui andavano agli arresti domiciliari, che è abbastanza pesante, stare comunque, soprattutto chi non ha le ville, stare in una situazione detentiva che spesso è un appartamento piccolissimo dove ci stanno un sacco di persone, perché il sovraffollamento tra le classi subalterne, cioè le popolazioni, la popolazione povera non è solo in carcere, è anche fuori. Fuori, sapete, i dati non li dicono, il sovraffollamento esterno è enorme, forse più grosso di quello carcerario, nel senso che il caro affitti che è arrivato a Roma, Roma è una città più cara d'Europa, probabilmente del mondo, quanto a affitto di alloggi, è un paese in piena dittatura dei palazzinari, quindi non c'è chi dice che c'è democrazia in Italia, è veramente un demente, c'è la dittatura e dei palazzinari in primo luogo e poi anche degli altri. Beh, il prezzo, il costo degli affitti è arrivato a livelli talmente spaventosi che chiaramente l'affollamento nelle case è di 5-10 persone per stanza, quindi c'è anche l'insovraffollamento. Non è che una gran piacere andasse negli arresti domiciliari, però insomma tutto avrebbe permesso di allentare un po' il sovraffollamento in carcere. Bene, tira e molla su e giù, nemmeno questo è passato. Le ultime notizie ve le diciamo. Allora, del 10 ottobre, un'agenzia dice tempi più lunghi del previsto, e la Madonna, sono già passati 8 mesi, per il famoso iter del DDL, che vuol dire disegno di legge 2313, che prevede l'esecuzione presso il domicilio per chi ha una pena, un residuo pena non superiore a un anno. E dopo l'ampio dibattito svolto sul testo, bla bla bla, insomma, praticamente pare che è ancora sarà lungo il cammino. Intanto a febbraio, quando partì questa iniziativa, a febbraio scorso, quelli che avevano ancora come residuo pena 10 mesi, 8 mesi, l'hanno finita, sono andati a casa veramente, perché chiaramente a un certo punto la pena finisce, non è eterna, per fortuna. Ci stanno le pene eterne, ma non tutte ancora sono eterne, insomma questa cialtroneria continua e siamo qui. Però il sottosegretario della giustizia ha ribadito l'urgenza di queste misure. Alla Madonna, sono passati 8 mesi, meno male che erano urgenti, se non fossero state urgenti nel 3000 si approvava. Insomma, questo è il balletto, ma proprio squallido, miserabile, di queste povere persone che hanno ancora l'arroganza di definirsi classe politica e sono solo una classe di magnaccioni.
Yeah.
E allora, le 15:25 qui da Radio Onda Rossa, questa è sempre La Conta, è trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa. Allora, adesso ci stacchiamo un po' dalla cronaca, che la cronaca è sempre così miserrima, e dunque riprendiamo quel discorso un po' generale, diciamo, sul come si sono venute a costruire, come si è venuto a costruire il sistema penale attuale, quindi il carcere, ma non solo il carcere, il sistema della pena, del giudizio, dell'espiazione, del castigo, insomma tutte quelle categorie che ruotano intorno alla costruzione di questo territorio, un vero e proprio territorio, tant'è vero che i detenuti stanno in un posto separato dal resto della società. Questo territorio che possiamo chiamare la delinquenza, il crimine, chiamatelo come volete, insomma questa cosa qua. Bene, abbiamo visto l'altra volta, nel andare a sfogliare questi testi antichissimi che partono diciamo dal 500, come prima dell'età moderna, la violazione di una legge che faceva, rubava, ammazzava, assassinava, rapinava, faceva spesso il contrabbando, eccetera, veniva considerato in una Europa, parliamo di questa parte del mondo, perché poi il sistema penale si è sviluppato poi in ogni area del mondo, non in ciascun paese, ma in ciascuna area del mondo che aveva degli elementi comuni abbastanza uniformemente, però diverso, per esempio nel mondo cinese e giapponese il percorso è stato un po' diverso, soprattutto come epoche storiche, insomma, perché il Medioevo non dappertutto è stato il Medioevo con quelle caratteristiche in quello stesso periodo di tempo. Bene, dicevamo che come è stato il mentre appunto fino al Medioevo, fino al 500, al 600, a seconda poi le date oscillano, colui che violava la legge faceva un torto alla potestà del signore, che poteva essere il barone, il conte, il marchese o anche il vescovo, perché nei territori appunto gestiti dalla chiesa, quindi era una violazione al dominio, al potere di questo signore che lo puniva, no? Qualunque reato facesse, era in quanto la legge era emanazione di questo signore, qualunque legge, qualunque norma, chi la violava faceva un torto a questo potere di questo signore, e questo signore si sentiva in autorità e aveva l'autorità di punirlo, e lo puniva coi vari modi, la fustigazione, la gogna fino alla morte, oppure l'esilio, oppure anche pene di carattere, gli portava via tutti i beni e così via, lo schiavizzava a volte secondo le pene che ciascuna regione aveva. Nel Settecento invece comincia a formarsi un'altra area, intorno al Settecento si forma, nel senso si forma il concetto di società, e la legge, si dice, anche se rimangono ancora i sistemi monarchici in gran parte d'Europa, o anche sistemi i nobili sono ancora al potere, insomma, i conti, i marchesi, qui nell'area del centro Italia c'è il Papa Re, quindi i vescovi sono il potere temporale, pur rimanendo la struttura del potere la stessa di qualche secolo prima, tuttavia comincia a formarsi un concetto in cui le norme, le leggi servono alla convivenza della società, quindi chi viola le leggi non fa un torto al signorotto, al sistema di potere, bensì alla società nel suo insieme, diventa un crimine contro la società. E il signore che lo punisce, o il vescovo o chi sia, lo punisce in nome della sicurezza sociale, cioè nasce il concetto di sicurezza sociale, in nome della quale chi ha il potere si sente autorizzato a punire. E da questo punto di vista il meccanismo del cambiamento del sistema del potere, che ne so, per esempio una regione governata dai vescovi perché era sotto il potere teocratico, no? Cambia e va a finire sotto un signorotto perché c'è una guerra, gli spostamenti di sistemi di potere sono molto frequenti, perché l'Europa in quel periodo fino alla seconda guerra mondiale è stata un via vai, non c'è stati 10 anni senza guerra, continue guerre in contenzione che spostavano i confini anche, e anche le case regnanti o comunque i poteri. Quando in questa fase, cioè quando il reato, cioè la violazione di legge è intesa come crimine contro la società, chiunque soggetto stia al potere non cambia nulla, perché può essere il vescovo, può essere il signorotto, può essere un re, può essere anche un presidente repubblicano, ti condanna in quanto tu hai fatto un danno alla società. Quindi il meccanismo di sicurezza sociale diventa fondamentale. Si dice che la legge, anche se la legge formalmente, materialmente la fanno i signorotti, i vescovi, chiunque sia, però si dice che si fa in nome del popolo, quindi è il popolo che emana attraverso questi personaggi le norme, che tutti devono rispettare. Se non le rispettano, violano la volontà popolare, quindi praticamente fanno un crimine contro la società e vengono puniti in quanto hanno attentato alla sicurezza della stessa società. Allora, questo è quello che abbiamo visto l'altra volta, andiamo avanti. Costruito questo spazio, cioè quello della delinquenza o il crimine come fatto sociale, cioè è uno spazio sociale, quindi che appartiene alla società, vediamo subito il rapporto tra carcere e lavoro, che è fondante. Cioè il carcere moderno, questo che conosciamo oggi, che appunto è andato in vigore dalla fine del Settecento, si è fondato per come lo conosciamo oggi in genere dalla fine del Settecento all'Ottocento, nasce come regolatore del mercato della forza lavoro. Queste trasformazioni che abbiamo detto, anche il passaggio del reato come attentato al potere del signorotto, da questo a diventare attentato alla sicurezza sociale, questo passaggio non avviene perché qualcuno, avviene perché le società si riempiono di atelier, per dire alla francese, cioè luoghi, manifatture, luoghi dove vengono impiantati grossi complessi dove si producono delle cose. Questi grossi complessi hanno bisogno di molta forza lavoro, ma tantissima. E gli impresari, inizialmente si chiamano impresari, poi il termine diventerà imprenditori, che mettono insieme questi atelier, queste manifatture, dovendo avere tanta forza lavoro a disposizione, la vanno a raccogliere nelle campagne. Ora, portare la popolazione non urbana, cioè contadina, in questi luoghi chiusi per 12, 13, 14 ore al giorno, stando immobili davanti a un baracchino a fare delle cose, è chiaro che creava un grosso conflitto. E quindi il carcere nasce fondamentalmente per disciplinare codesti soggetti di provenienza non urbana al lavoro industriale. Non è ancora industriale, ma è la manifattura che poi diventerà l'industria. Il passaggio da manifattura a industria è soltanto che la manifattura sono grossi capannoni in cui prevalentemente è il lavoro umano, cioè le braccia che costruiscono le cose con pochissimi macchinari. L'aumento di macchinari fa diventare questi capannoni industriali, ma il passaggio è graduale. Sostanzialmente sì, è l'ingresso di grosse macchine che fanno muovere intorno a sé tantissimi operai. Comunque il carcere quindi nasce come regolamentatore del mercato della forza lavoro, ossia del mercato delle braccia. Perché appunto in queste il riempirsi il mondo sociale di queste industrie necessitava di tantissime braccia. Ora il problema era che portare tantissime persone che fino al giorno prima hanno fatto un lavoro sulla campagna oppure di pastorale, portarle in situazioni industriali presupponeva un disciplinamento, e il carcere nasce come disciplinamento della popolazione agricola al lavoro industriale. Non solo, ma comincia ad avere da subito diventa un regolatore del costo della forza lavoro. Perché il costo della forza lavoro, delle braccia del lavoratore, è dettato dal, come ogni cosa, dal rapporto tra domanda e offerta. Se i lavoratori sono pochi, è chiaro che rischiano di essere pagati tanto, perché i vari impresari se li litigano tra di loro. per esempio c'è il caso raccontato un po' in tutti i libri di economia, che dove nel la famosa peste del 1648, quella raccontata anche da Manzoni, da tantissimi romanzi, perché devastò l'Europa e pare che portò circa 20 milioni di morti, cioè fece un massacro, la famosa peste della metà del 600. Bene, allora raccontano gli storici dell'economia, grazie a questa falcidia, a questa moria di 20 milioni di persone, quindi le braccia che disponibili al lavoro si dimezzarono in Europa. L'Europa non è che avesse tanti milioni, credo che fosse 70-80 milioni di persone, 20 ne morirono, quindi immaginate, e quindi si ebbe un grosso incremento del costo della forza lavoro in quel periodo, subito dopo la peste del 648, perché appunto le braccia erano poche e quindi la domanda di forza lavoro da parte degli impresari era alta, l'offerta era poca perché erano morti quegli altri, quelli che rimanevano chiaramente si facevano ben pagare. Ecco, quindi il carcere sta dentro la regolazione del costo della forza lavoro. Il costo della forza lavoro viene calcolato come ogni altra merce tra l'offerta e la domanda. Il carcere permette di disciplinare popolazioni che vengono dal regime non industriale, vengono quindi dalla campagna, farli diventare abili a lavorare in fabbrica e quindi alzare l'offerta, quindi far calare il prezzo, però non troppo, perché se lo fa calare troppo il prezzo della forza lavoro diventa un problema anche questo, cioè il prezzo della forza lavoro va mantenuto all'interno di una forbice che non sia né troppo alto né troppo basso. Questa è la funzione del carcere rispetto al lavoro per tutta una lunga fase. Dunque, il fatto che il carcere sia stato per lungo tempo un regolatore del mercato della forza lavoro, quindi del mercato delle braccia, è dato anche, intanto è dato dal nome, le prime carceri moderne si chiamano workhouse, cioè case di lavoro, il lavoro forzati, no? Sono termini che stanno nel carcere, nasce proprio con quella funzione di regolatore del mercato della forza lavoro, del mercato delle braccia, e quindi diventa da subito anche un luogo di produzione il carcere. Inizialmente si mette questa gente dentro al carcere e per addestrarli al lavoro che dovranno fare successivamente li si mettono a lavorare ovviamente in maniera costrittiva, non forza lavoro libera tra virgolette come quella che sta in fabbrica, che una mattina può pure non andare a lavorare, poi non verrà pagato, verrà licenziato, però comunque lo può fare. Invece in carcere vengono presi dalla cella la mattina, portati in questi grandi capannoni dove lavorano e poi riportati in cella alla fine del lavoro. Le workhouse sono queste, le case di lavoro, però anche questo, il lavoro in carcere è suscettibile di una di un rapporto ondivago. Quando in Europa, prima in America e poi in Europa, i sindacati lavoratori diventano molto forti, chiedono una riduzione delle attività lavorative in carcere, perché proprio consapevoli di due fatti: uno, che il lavoro in carcere è meno pagato di quello ovviamente fuori, e non è il carcerato che fa il lavoratore, non può organizzarsi sindacalmente, il sindacato non entra in carcere, non si può proprio organizzare, non può protestare, non può scioperare, quindi viene pagato molto di meno. Allora i sindacati, quando hanno raggiunto una certa forza, hanno chiesto al governo che abolisse il lavoro in carcere, perché questo faceva scendere troppo il costo della forza lavoro. Perché non può scendere troppo il costo della forza lavoro? Perché la forza lavoro, quando le società diventano, ma questo già nell'Ottocento, le società industriali cominciano a produrre grandi quantitativi di merci, i lavoratori, oltre che essere produttori sfruttati, cominciano ad essere anche consumatori, e quindi tenendo molto basso, troppo basso il costo della forza lavoro, succede che la produzione delle masse proletarie, fossero anche i generi di prima necessità, vengono consumati di meno, e questo è un problema anche per l'industria che li produce. Quindi va tenuto sempre in una certa forbice, né troppo alto ma nemmeno troppo basso, deve essere tendente al basso secondo le fasi che attraversa la produzione capitalistica, però non troppo basso. Quindi qui c'è stata questa via. Se voi vedete per esempio nella stessa Italia, per tutto un periodo le biciclette venivano fatte in carcere, la Girardengo era una fabbrica di biciclette molto buone, che aveva questo nome, infatti un po' famoso, venivano fatte in carcere, così come tutte le apparecchiature della luce, gli interruttori, le prese della Bitticino venivano fatte in carcere, e questo ancora fino agli anni 50, primi 60. Poi appunto la forza del sindacato negli anni 60 chiese al governo di interrompere, perché questa cosa produceva una concorrenza sleale, perché le fabbriche che mettevano queste lavorazioni in carcere avevano un costo della forza lavoro molto più basso rispetto agli imprenditori che usavano forza lavoro tra virgolette libera, e quindi vennero chiusi tutti questi stabilimenti per un discorso, diciamo, di abolizione di sfruttamento. Però questo diventò anche, come tutte le cose hanno sempre una doppia faccia, un problema, perché molti lavoratori persero, molti detenuti persero quei quattro soldi che, per quanto sfruttati, gli permettevano di comprarsi, che so, un pezzo di pane in più o qualcosa, di vivere un po' meglio in carcere, insomma, oppure di mandare i soldi fuori a chi ci avevano a carico. Ecco, adesso stanno riprendendo, sappiamo che per esempio a San Vittore hanno messo un grosso call center che si sta, come sperimentale, ma ormai è ben sperimentato, quindi si pensa di sviluppare alcune lavorazioni che appunto, come i call center che presuppongono di pochissime attrezzature e poi un lavoro che lo può fare chiunque, e insomma di metterle in carcere. Ma questa cosa la Francia è all'avanguardia in Europa, ne ha messi tantissime. La Francia ha riempito ultimamente le carceri di nuovo di lavoro in questa fase cosiddetta che serviva di abbassare da 15 anni a questa parte quel processo che chiamiamo liberismo, o come volete chiamarlo, globalizzazione. Fondamentalmente era un sistema volto ad abbassare fortemente il costo della forza lavoro, perché gli imprenditori, i padroni, i capitalisti volevano avere maggior profitti per loro, e quindi avevano bisogno di abbassare il costo della forza lavoro. Hanno portato le fabbriche nei posti dove pagavano di meno gli operai, hanno rimesso il lavoro in carcere dove si paga un terzo, il lavoro in carcere viene pagato un terzo di quello fuori. I sindacati vorrebbero portarlo a metà, ma c'è tutta ancora qui tutto un bisticcio, e insomma e quindi però il problema è che il carcere come regolatore della forza lavoro oggi ha assunto un altro nome, proprio perché il mercato della forza lavoro, il mercato delle braccia in questa fase in Europa è prevalentemente diciamo sopportato dalle grosse ondate migratorie. Cioè sono i lavoratori migranti che nella loro grossa ondata tengono basso il costo della forza lavoro. I padroni hanno favorito queste grosse ondate migratorie in modo che venisse gente affamata, come è sempre stato in Europa, no? Quando la Volkswagen chiamava operai italiani, operai turchi, operai spagnoli, per tener basso il costo della forza lavoro. Questa forza lavoro migrante diventava troppo numerosa, quindi faceva abbassare di troppo il costo della forza lavoro, allora hanno messo le quote, e il carcere come regolatore del mercato della forza lavoro ha prodotto il suo surrogato, che è il CIE. Il CIE non è altro che il nuovo regolatore, prolungamento del carcere, della nuova forza lavoro, che è prevalentemente quella migrante, perlomeno la forza lavoro, diciamo, quella più sfruttata, quella adibita alle lavorazioni più dequalificate. E quindi il CIE che cosa fa? Il CIE, il centro di identificazione ed espulsione, non è altro che un regolatore, come un timer. Gli imprenditori insieme al governo stabiliscono le quote d'ingresso, ossia quanta forza lavoro migrante serve per tenere basso il costo della forza lavoro, ma non troppo basso, e quindi decidono che devono entrarne un tot. Se ne entrano una quantità superiore al tot, è chiaro che vanno bloccati. Poi si è inventato che siano criminali, tutte queste stronzate. Però queste cose vengono raccontate alla gente per far digerire il meccanismo del controllo della forza lavoro, che deve funzionare così. Cioè, i flussi migratori sono necessari, infatti sono stati prodotti da loro. Il meccanismo dei flussi migratori vengono costruiti dal sistema degli imprenditori. Come potete pensare che una persona che vive, per esempio, in un villaggio della Somalia, dico per dire una cosa, possa sapere se in un paese come la Germania, la Svizzera, l'Olanda, l'Italia come fa a saperlo, se non ci va qualcuno da questi paesi, va lì e affigge, che ne so, sulla piazza del villaggio un qualcosa, oppure comincia addirittura a organizzare, dice: guardate che se si va lì si trova, c'è da fare lavoro, e gli spiega tutti i meccanismi per lo spostamento. Non sono flussi migratori spontanei questi, sono ben organizzati da chi aveva interesse, appunto, di tenere basso il costo della forza lavoro attraverso l'ingresso del lavoro migrante. Però poi hanno inventato pure il regolatore di questo flusso di forza migrante, che è il CIE. Il CIE è diventato oggi, 2010, ma da qualche anno, esattamente quello che il carcere faceva come regolamentazione da qualche anno fa. Qual era la differenza? E allora torniamo, diciamo che abbiamo detto inizialmente che il carcere in realtà è nato anche sull'esigenza di regolare il lavoro, il mercato della forza lavoro, delle braccia, e quindi è strettamente legato al lavoro. Ma qual era la differenza che poi si è prodotta tra carcere e fabbrica? Una differenza sostanziale, fondamentale, decisiva, diciamo la più grossa differenza che la società moderna ha prodotto. Cioè, la differenza che si è prodotta è che prima, appunto, abbiamo detto, il carcere serviva come disciplinatore di popolazioni rurali per abituarle al regime di fabbrica, e poi venivano trasportate in fabbrica. E quindi carcere e fabbrica avevano questa osmosi, questa similitudine. Poi c'è una rottura che avviene gradualmente, ma talmente importante che è la più importante rottura che avviene in epoca moderna e che differenzia molto il carcere dalla fabbrica. Qual è? È il fatto che il soggetto sfruttato, che viene chiamato prima detenuto e poi operaio, e poi dopo può tornare a fare il detenuto se trasgredisce gli ordini della fabbrica, questo soggetto in fabbrica si organizza e inizia e produce conflitto. Conflitto antagonista, un conflitto di contrapposizione cambiare la propria condizione, per ottenere del miglioramento della condizione di vita, per ottenere dei diritti, per imporre, cioè per diminuire quindi il potere totale dell'imprenditore, del padrone, e prendere un po' di potere su di sé, quindi diminuire le condizioni di lavoro e via via. Diminuire il peggioramento delle condizioni di lavoro, aumentare la forza per cui si chiede più salari, cioè. Quindi nasce quindi la fabbrica dalla metà, diciamo, dell'Ottocento più o meno a questa parte presenta non più un soggetto che sfrutta un altro, ma due soggetti, il padrone e l'operaio, che sono in conflitto, ma è in piedi anche quell'altro, anche l'operaio, che non è detto che può essere sfruttato così come vuole il padrone. Quindi la fabbrica produce questo elemento nuovo, il conflitto di classe, che è una novità assoluta, totale, e che rende distanti abissalmente, sideralmente, il carcere e la fabbrica. Per cui dire che il carcere è uguale alla fabbrica nel periodo di alto conflitto si dice una enorme stupidaggine. La fabbrica è quella che produce conflitto, che produce autonomia, cioè che rende autonomo dal meccanismo padronale il lavoratore, e il lavoratore prodotto una sua idea, una sua idea di mondo da costruire, contrapposta, completamente diversa a quella del padrone, e ha messo in piedi una lotta per realizzare un altro tipo di società. Quindi è una situazione completamente diversa. Ha liberato non solo parti della giornata lavorativa attraverso la lotta per la diminuzione della giornata lavorativa, ma ha prodotto anche una propria ideologia completamente diversa e contrapposta a quella del padrone. Questo in carcere non è possibile. In carcere le rivolte sul modello delle rivolte della lotta di classe, anche in carcere sono entrate le rivolte. In Italia sono durate un decennio, negli anni 70, in America sono lo stesso, pochissimi paesi, però sono attecchite le rivolte, se non episodiche. La rivolta per ribadire la propria autonomia dal sistema che ti opprime, in fabbrica, il sistema di fabbrica, in carcere il sistema di fabbrica. Però il carcerato non ha questa possibilità, non ce l'ha proprio, perché è comunque sottoposta a un controllo totale che non è dovuto soltanto al salario, che tipo al ricatto del salario. Il lavoratore viene schiacciato perché dice: se tu non fai quello che dico io ti licenzio e non ti pago più. Ma se si mettono insieme tutti gli operai, questa minaccia viene vanificata. In carcere questa cosa non può essere. E allora, da questa considerazione, da questa separazione che è diventata abissale tra carcere e fabbrica, i padroni, in epoca in cui hanno bisogno di ridurre il costo della forza lavoro, hanno pensato che bisognasse riavvicinare questi due settori. Come? Introducendo delle regole che stanno in fabbrica e in carcere, portandoli in fabbrica. Allora, mentre dal carcere si passava alla fabbrica, nel senso che in carcere venivi disciplinato per poi essere portato in fabbrica, adesso tentano, dopo tre secoli, lo stesso meccanismo e allora vogliono semplicemente abolire il conflitto. Avete visto negli ultimi episodi che avvengono in questo paese, che leggete dai giornali, gli imprenditori, i padroni, singolarmente o tutti insieme, tramite il governo, tramite la loro associazione che si chiama Confindustria, questo ce lo raccontano i giornali come vogliono loro, sta di fatto che siamo di fronte a un processo in cui i meccanismi interni al carcere, che mantengono un potere totale di chi ha in mano il carcere rispetto a chi viene internato nel carcere, quindi al detenuto, vogliono introdurli anche in fabbrica, cioè togliere la possibilità autonoma di chi, pur sfruttato, può esprimere autonomamente il conflitto e imporre, dire: voglio questo, non ci sto a lavorare a queste condizioni, ma soltanto a queste, o addirittura nemmeno più a queste. E insomma, quindi quel percorso che chiamiamo lotta di classe. Ecco, il tentativo attuale è quello di riprodurre le dinamiche disciplinarie presenti attualmente in carcere, ritornare a riprodurre in fabbrica, ma non attraverso il meccanismo disciplinante del 1700, quello delle workhouse, no? Quello dello spezzettamento, ma semplicemente allora era fatto con lo spezzettamento della giornata lavorativa, la disciplina di ferro e così via, le punizioni. Adesso era fatto semplicemente togliendo il conflitto. Infatti in questi giorni si dice che praticamente quello che vogliono gli imprenditori è abolire completamente il conflitto sociale, e così la fabbrica tornerà ad avvicinarsi di molto al carcere. Ci stanno tentativi, chi analizzano situazioni di lavoro, per esempio ci stanno situazioni di disciplinamento in alcuni posti di lavoro che somigliano sempre più al carcere. Ci stanno posti di lavoro dove i lavoratori, per esempio, per andare al bagno, per i propri bisogni fisiologici, devono fare la domandina, così come in carcere, devono chiedere il permesso a di potersi assentare. Ecco, tutta una serie di meccanismi disciplinanti stanno di nuovo trasferendosi dal carcere verso la fabbrica. È un tentativo che, insomma, non è detto che passi, dipende da tanti fattori. Certo, se li lasci fare, questi porteranno, questi intendo i padroni, i capitalisti, il governo, tenderanno a portare sempre più il carcere simile alla fabbrica.
Good evening. We want to just quickly send a nice friendly message to the Fraternal Order of Police in Philadelphia. It's something nice and friendly. Just something nice and friendly.
goes a little something like this.
Fuck the police, coming straight out the underground. A young nigga got his badge cause I'm brown. And I'm the undercover, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit, cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on and thrown in jail. We can go toe to toe in the middle of a cell. Fuck it with me, cause I'm a teenager with a little bit of gold and a pager. Put in my car, pick a marijuana. It's selling narcotics. You'd rather see me in a pen than me in the red zone, chilling in the bench. Yo, I'm tired of shaking. And when I'm finished, bring the yellow tape. Come on, off the scene of the slaughter.
E allora, che questa, come vedete, che questi ragionamenti, cioè, non siano campati per aria, ne abbiamo avuto la conferma adesso da una telefonata di un lavoratore di una delle, delle fabbriche che stanno in questo periodo in lotta, una delle più importanti, che diceva che nella manifestazione ci saranno in questo fine settimana loro, i lavoratori che sono in lotta ormai da quasi un anno, verranno messi, cioè il sindacato li vorrà portare in testa al corteo con uno striscione in cui c'è scritta una parola che questo lavoratore e anche altri lavoratori hanno un po' li ha fatti entrare in sospetto, perché è una parola che invece sta molto sviluppata in quell'altra parte, in quell'altro universo, il carcere, e che portarlo nelle attività industriali, nella fabbrica, insomma, appunto, preoccupa molto. La parola è legalità, cioè la manifestazione si dovrà sviluppare all'interno con gli operai, i lavoratori delle fabbriche più in lotta in questo periodo, che dovranno portare una sessione con su scritto legalità. Ora, se le situazioni dei lavoratori, il mondo del lavoro oggi ha una esigenza, è quella di conflitto. Il conflitto per riprendere quello che ci hanno tolto in questi 10 anni e non farci togliere altre cose. Ci hanno tolto tutto quello che erano le conquiste dell'ultimo mezzo secolo. Questo si dovrebbe dire: basta con le rapine, smettetela di rubare, andiamo avanti, riprendiamo la lotta, cioè qualunque cosa. Invece il sfilare con la manifestazione con la parola legalità significa che anche il sindacato, oltre ai padroni, il governo, il PDL, Berlusconi e tutta la congeria di mafiosi loro vogliono che vogliono appunto introdurre come primo concetto la legalità. Vuol dire quindi che sempre più il mondo del lavoro sta avvicinandosi ad essere un carcere. E dunque siamo in chiusura, mancano 2 minuti alle 16, scusate, e quindi alle 4 volevo dire, e il tempo di leggere un comunicato del Soccorso Rosso Internazionale rispetto al trasferimento di Marco Kamenich, questo compagno anarchico da tempo, ne seguiamo le sue vicissitudini, si trova nelle galere svizzere, da Zurigo è stato trasferito nel carcere di massima sicurezza di Orbe, di cui si sa poco perché è avvenuto da poco questo trasferimento. Questo è il comunicato, ve lo leggiamo, sono poche righe. Cari compagni e compagne, Marco Kamenich è stato trasferito dalla galera di Zurigo alla galera di massima sicurezza di Orbe senza che lui abbia avuto il tempo di prepararsi e di avvisare qualcuno. Trasferimenti come facevano un tempo ai carceri speciali, ti prendono alle 4 di mattina e ti sballano, termine tecnico, ti sballano, ti buttano giù, ti prendono dal letto, ti mettono sul cellulare e via. E dopo 8 anni di sorpresa, all'improvviso, dice: non conosciamo finora le ragioni, possiamo solo fare la tesi che le lotte intraprese da lui, lo sciopero della fame con Silvia, Billy e Costa, di cui abbiamo letto spesso i comunicati, arrestati in aprile fino a Zurigo, le mobilitazioni intorno alla campagna di lunga detenzione dei prigionieri rivoluzionari, le sue attività da prigioniero rivoluzionario con le iniziative, i contatti presi col movimento antagonista internazionale hanno fatto sì che la controrivoluzione voglia metterlo fuori gioco, trasferendolo in una galera ancora più dura di massima sicurezza in una regione lontana, perché invece a Zurigo riusciva a mantenere questi contatti, e quindi la solidarietà si manda a Marco Kamenich, che ritrovi perlomeno la libertà o comunque la possibilità di comunicare. We'll be right back. sono le 16, noi terminiamo qui questa conta di oggi.